Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione del nuovo piano industriale al 2026 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommasi Di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi Di Vignano, prego.
Grazie, sono molto contento di riprendere questo dialogo con voi che, come sapete, almeno in termini fisici è da lungo tempo che non abbiamo potuto difenderlo come abitudine. Sono qui con l'amministratore delegato, ingegner Iacono, e con il dottor Vai, che è il nostro CFO da quest'anno. Insieme a noi, ovviamente, come prezzemolo c'è anche il dottor Hansen che ci aiuta a portarvi un po' di novità e anche di elementi sull'andamento, prima di tutto del preconsuntivo del 22 e poi di un po' di elementi prospettici contenuti nel nuovo piano industriale che poc'anzi il nostro consiglio ha approvato, naturalmente a copertura del periodo fino al 2026. Che dire? Io sono un po' arrugginito, forse per l'età, ma sono anche arrugginito perché non siamo più abituati a fare questi tipi di incontri che per 3 anni ci hanno costretto a evitare con la faccenda del Covid. Il dato che voglio sottolineare, direi, si appoggia su due considerazioni. La prima è che noi presentiamo un piano sostenuto, ambizioso, ma e siamo già alla seconda, che mantiene tutti gli impegni che erano stati presi anche prima delle vicende più complesse che hanno caratterizzato il periodo e, come vedrete, hanno trovato invece un riscontro positivo nella complessività e nella qualità dei dati che adesso andiamo ad illustrarvi. Ci divideremo la presentazione con l'amministratore delegato e con il dottor Vai. E partiamo, siamo pronti. Da dove partiamo? Il dato preconsuntivo del 22 è già un dato di novità perché ha confermato un ulteriore track record importante, cioè quello della nostra capacità e del nostro tentativo, ma se finora sempre riuscito, di outperformare i target contenuti nei nostri piani industriali dei vari anni. La stessa cosa è arrivata anche per il 2022, prevediamo di chiudere con un EBITDA di 1 miliardo e 285 milioni, quindi nettamente superiore, significativamente superiore di circa 100 milioni rispetto a quanto preventivato in precedenza e poi all'obiettivo. Già questa partenza quindi ci dà un po' un segno che è quello che vorremmo dare un po' a tutta la presentazione. È stato, lo dico subito, un periodo complesso perché certamente soprattutto il 2023, per una serie di motivi a voi arcinoti, non è stato facile da dominare, ma come vedrete è stato anche già prima contenuto e poi ricoverato dalle risultanze degli anni successivi, appunto a quello più complesso del 2023. Il nostro piano, infatti, come vi ho detto, arriva fino al 2026 e quindi abbiamo modo di dare concretezza a questo nostro impegno di continuità che ci ha accompagnato anche nel colloquio con i nostri investitori, con i nostri azionisti, quando le tensioni che si erano esibite sul mercato potevano far temere a qualche situazione più perigliosa. Per fortuna, come vedrete, come sentirete, come spero potrete valutare anche nei vostri giudizi, le cose sono andate diversamente da così. Vi ho dato il dato al 2022 e quindi con una outperformance rispetto alle previsioni in precedenza formulate di 100 milioni. Quindi siamo anche in questo, nella conferma della continuità, anche nella capacità di essere challenge rispetto alle nostre stesse previsioni precedenti. Il Com'è andata sul versante del dividend per share? Un altro elemento sul quale andiamo a consuntivare col 2022, poi lasceremo la chiusura del 22 per entrare più direttamente nel piano. Anche qui il dividendo per azione è previsto che venga consuntivato a livello di 12 centesimi, 5, e quindi 2 centesimi in più rispetto a quelli che erano contenuti nel piano precedente. Mi pare che questo sia già un buon segnale, e allora addentriamoci nella nostra presentazione. Sulla base di questi dati preconsuntivi che vi ho accennato, vi posso ora confermare di aver proposto al CDA, che le ha approvate un quarto d'ora fa, quindi siamo freschi e stanchi di una lunga mattinata di consiglio. Sulla base di questi preconsuntivi abbiamo confermato la fissazione del prossimo dividendo, quello relativo al 22, a 12,5 centesimi per azione, superando del 19% gli impegni presi con il piano precedente. E anche questo direi coerenza, coerenza a cui teniamo da sempre, come sapete, senza sbalzi incredibili, ma certamente con tanto impegno. Detto questo, credo che non ci sia molto da aggiungere su un buon inizio del nostro nuovo piano, con appunto i dati che vi ho prima confermato. E passiamo a qualche veloce considerazione di scenario. Cosa abbiamo considerato fondamentale? Mantenere un percorso di crescita com'è nelle tradizioni di questi 20 anni di storia dell'azienda. Anche adesso continuiamo, anche nel quinquennio che ha inglobato il passaggio difficile che prima ho ricordato, continuiamo ad avere l'obiettivo di mantenere vivo un percorso di crescita che ha caratterizzato sempre la storia dell'azienda in tutti questi anni, senza nessun momento di defiance. Quali altri segnali di contenuto voglio dare? Ma intanto una buona attenzione alle tematiche collegate ai nuovi servizi che la nostra direzione commerciale ha fortemente spinto nella direzione appunto di una buona rappresentazione, tenendo conto che si trattava di opportunità che erano allo studio negli anni precedenti, che adesso hanno cominciato a essere pane di tutti i giorni con i nuovi servizi che sono stati introdotti. Secondo, gli investimenti. Abbiamo un piano investimenti sul quale poi ci soffermeremo un momento, che è stato tutt'altro che parco, nel senso che andiamo verso una proiezione in termini di investimenti, appunto, che è arricchita da due fonti. La prima, le scelte fondanti sulla volontà di crescere, che ho appena finito di descrivere, che poi naturalmente qualificherò. Ma dall'altra anche l'avvenuta consuntivazione di buona parte dei contributi che ci aspettavamo dopo la presentazione di numerosi progetti sul PNRR, per i quali qualche settimana fa è arrivato un responso positivo dal livello nazionale, che ci ha aggiunto 140 milioni di benefici che ci sono stati riconosciuti pienamente dai giudicanti. Tutto ciò ci ha portato quindi a rafforzare l'ulteriore spinta verso la crescita anche di questo contenuto che è, lo ripeto, di 142 milioni ad oggi, ma ci tengo a sottolineare l'ad oggi perché in realtà due settori portanti del nostro portafoglio non hanno ancora beneficiato di risposte sul PNR che arriveranno nelle prossime settimane e si tratta di due settori non marginali, uno è quello della raccolta dei rifiuti e l'altro è il mondo dell'idrico sul quale ci aspettiamo interessanti risposte e positive risposte che vadano a implementare ulteriormente questi 140 milioni che abbiamo già inserito a piano per le ragioni che ho detto, in quanto sono i responsi sono già arrivati e quindi abbiamo ritenuto di poterli consolidare all'interno delle nostre previsioni di piano. Terzo elemento, ma lo vedremo poi con una pagina successiva, non abbiamo abbandonato la modalità con cui intendiamo crescere. Siamo sempre cresciuti su due pilastri e manterremo i due pilastri che sono rappresentati da un lato dalla crescita organica che tutta la struttura aziendale riesce a produrre e ne vedremo il significativo contenuto, ma anche il contributo di una contribuzione a livello di operazioni straordinarie, di M&A, sulle quali abbiamo puntato un'altra volta con una previsione impegnativa per operazioni che in parte sono già state realizzate nel primo trimestre di quest'anno, ma le altre sono nel nostro mirino per i residui mesi del periodo. Quindi, in questo senso, le opportunità sono state scandagliate sia a livello di servizi, sia a livello di contribuzione da parte di queste due aree, che sono quelle che ci hanno permesso la crescita costante in tutti questi anni. Veniamo a pagina 4 della presentazione che vi abbiamo trasmesso e vediamo subito che l'arcano per ciò che riguarda il dimensionamento dello sforzo investitorio finisce subito perché il totale dei nostri investimenti al 2026 ci porta a 4 milioni a cui si aggiungono i 130 di cui ho parlato adesso come effetto del PNRR. Elemento per la lettura di questo dato è che negli ultimi 5 anni la media di crescita degli investimenti era stata con 518 nel precedente piano, fino al 2025 era poi subentrato l'ultimo piano prima dell'attuale con 768, oggi con i valori complessivi che prima ho ricordato siamo passati a 824 valore annuo per ciascuno degli anni fino al 2026. Anche questo credo che sia una risposta concreta e immediata a quell'obiettivo diciamo di conferma dei nostri percorsi e con però attaccata una discreta scommessa in termini di incentivo agli investimenti. La suddivisione per anno non ve la risparmio, ma insomma siamo attorno a una media di superiore agli 850-870 ecco, in tutti gli anni del piano. Tenete conto che nel vedere una cifra più bassa nel valore del 2026 c'è da considerare che lì non ci sarebbe più l'effetto cumulato della parte relativa al PNRR e quindi quella si ferma nei 3 anni centrali della vigenza del nuovo piano. Direi queste le cose più significative. Come si sono suddivisi queste previsioni di investimento? Ma si sono previsti 1.500 miliardi per lo sviluppo organico, ed era naturale che fosse così perché vedrete che il contributo nella volontà di un percorso positivo di crescita caratterizza tutte le nostre principali aree organizzative e quindi questa cifra va letta soprattutto con riferimento alle 3 aree più cospicue di cui poi parleremo in maniera specifica, che sono ovviamente quella delle reti, quella del waste e quella del commerciale. Alle operazioni di M&A abbiamo allocato circa 370 milioni di investimento, che sono quelli che ci dovrebbero accompagnare fino a fine del 2026. Finora abbiamo fatto una 60, mi pare, di operazioni già straordinarie di questo tipo nel primo trimestre, ma chiaramente non sono cifre che sono cifre che danno il segno che siamo partiti da subito, ma certamente sono lontane da quello che è la previsione che vi ho appena citato del valore a cui tendiamo ad arrivare nella copertura di tutto il periodo avanti a noi. Progetti finanziati dal PNR, vi ho già detto tutto, e quindi andremo a realizzare quelli che si sono già stati autorizzati, e io mi auguro rapidamente anche quella parte che prima ho citato e che ci manca, entro il 2026, che è il nostro riferimento di base anche per questo tipo di investimenti. Direi che sui bandi e su tutto, sull'esito vi ho già detto tutto, quindi non aggiungo niente relativamente a pagina 5 e passo invece ai driver della crescita che sono fino al 26, che sono invece un po' il cuore delle nostre previsioni economiche. Quindi l'EBITDA lo collochiamo in uscita dal 2026 a 1.470. Ricordo che il 21, che è il primo anno prima del piano, si è chiuso con 1.224, quindi la salita c'è tutta, abbiamo una crescita prevista del 4,5% all'anno. Buona è anche la performance prevista a livello di EBIT, perché qualche volta negli anni, visto che è tanti anni che ci confrontiamo su queste partite, avevamo avuto un distanziamento un pochino più riduttivo dell'EBIT rispetto all'EBITDA, invece oggi possiamo dire che siamo alla regola di Bazzica, e vedete che la nostra previsione sull'EBIT è di chiudere a fine periodo con 750 milioni che vanno a confrontarsi con i 612 dell'ultimo periodo del piano precedente. Quindi anche qui l'avvicinamento è corretto tra il valore dell'EBIT e quello dell'EBITDA. Per la crescita organica vi ho detto, ma soprattutto comincio a segnalarvi che i fattori che maggiormente l'avranno determinata sono le quote di mercato nel trattamento dei rifiuti, su cui ci soffermeremo subito dopo, con una crescita di quasi 2 milioni di tonnellate, l'espansione della base clienti nella parte commerciale per altri 500.000 clienti, per la quale siamo già al lavoro per realizzare un traguardo che ci porti in uscita dal piano a 4 milioni di clientela nel settore dell'energy, quindi assolutamente coerente con il percorso in precedenza realizzato. Inoltre c'è l'aumento della domanda di servizi a valore aggiunto, della quale sia nel trattamento dei rifiuti sia nel mondo dell'energy le novità sono significative e numerose. E quindi questo spiega perché, come vedremo, si è determinato, e lo posso anche anticipare qui, poi lo richiameremo, ormai una specie di triangolo nel quale i tre punti, i tre estremi del triangolo sono rappresentati dall'apporto che a livello di EBITDA e conseguentemente per le cose dette anche a livello di risultato caratterizza il contributo che al risultato verrà dai tre principali settori in cui la nostra organizzazione si è via via chiarita, nel senso di avere una forte presenza commerciale per la parte mercato, con tutto l'effetto anche delle nuove iniziative e delle nuove offerte. Un secondo punto più storicamente presente, già storicamente presente, che è tutto il mondo delle reti, sul quale lavoriamo anche qui con forte contenuto di innovazione, e per la terza gamba il mondo della parte, diciamo, waste, non tanto per la raccolta, poiché evidentemente essendo regolata non può offrire molti spazi alla crescita, però nella parte della impiantistica e degli investimenti sull'impiantistica stessa, invece rappresenta non solo il terzo angolo del triangolo, ma nello specifico di quest'anno, come vedremo successivamente, rappresenta anche il risultato più significativo a livello di crescita dell'EBITDA. Quello che è importante evidenziare è che ormai queste tre aree, e lo vedremo fra poco, marciano con un tasso di crescita e con entità della crescita annuale assolutamente confrontabile, quasi da poterle scambiare una con l'altra, perché vedremo adesso che ormai il loro consolidamento è visibile, non è più sperimentale o di un anno soltanto. E quindi questo direi che è un altro elemento da valutare, perché significa avere un portafoglio ricco di bilanciamento e di attività coerenti. Direi per l'M&A, vi ho detto qual è il nostro target per il 2023, e anche quello che sono state alcune operazioni più, alcune piccole e una più significativa, già realizzate nel mondo del waste con l'acquisizione della società Reggiani, che è tra i leader italiani nel mondo delle bonifiche, e quindi stiamo già operando ad integrare le nostre realtà in materia con quelle che ci vengono apportate dal nuovo socio. Direi bene sotto questo profilo, perché anche le sinergie estraibili dalle M&A previste poi andranno ad aggiungersi ai valori che ho appena citato, perché saranno collocate on top ai target enunciati per il piano. L'EBIT, vi ho detto, è previsto a 750 milioni, quindi con un più 5,7% medio annuo, considerando anche l'impatto di alcuni negatives che hanno caratterizzato il periodo, alcuni per fatto normativo, la intervenuta decisione sul WACC da parte di Arera, e qualche eliminazione di un paio di incentivi pregressi che erano ancora in atto su impianti del waste appunto. Tolte anche via queste, rimane comunque una condizione che ci lascia soddisfatti di quell'equilibrio che prima ho richiamato, sia tra funzioni, cioè tra strutture, sia tra livello di EBITDA e livello dell'EBIT. È un piano ambizioso che certamente ha dei visibili obiettivi di crescita che rappresentano un bel risultato già oggi, perché stiamo commentando soltanto il 2022, davanti a noi però abbiamo delle leggibilissime previsioni impegnative, come sempre abbiamo cercato di fare. Waste, vi ho detto, è stata un'annata particolarmente fruttuosa per l'impiantistica qui, abbiamo superato i 100 impianti disponibili, abbiamo ormai allargato la clientela che ci riconosce ormai un ruolo a livello anche al di fuori del nostro territorio, venendo a cercarci per alcune anche innovazioni nella matrice che noi offriamo al mercato. Questo batte anche con innovazioni di economia circolare, che su clienti, business che abbiano anche interessi su impiantistica, diciamo, vicina a quella del mondo waste, rappresentano un'altra porta di accesso alle nostre offerte. Sull'M&A vi ho detto, direi certamente oggi non possiamo dire di essere soddisfattissimi del quadro normativo, non l'abbiamo mai nascosto, abbiamo prima vissuto tante belle in-house che non hanno prodotto crescita, se non in rarissimi casi, oggi ci troviamo ancora davanti alle pastoie che per crescere dobbiamo andare a cercare all'interno di situazioni non sempre neanche così promettenti, perché purtroppo il mercato è frammentato, ma di questa frammentazione non gode nel senso di una disponibilità ad affrontare nuove aperture di credito o nuovi avvicinamenti con gestori più grandi. Abbiamo sperato che le innovazioni che stava per introdurre il governo precedente potessero aiutare questa riapertura un po' più diffusa del mercato, certamente così non è stato, perché togli da una parte, modifica dall'altra, alla fine anche il provvedimento di legge che ne è uscito è fortemente monco e quindi non possiamo nascondere che fare M&A noi lo continuiamo a fare, continueremo a combattere per averlo, ma certamente non è stato facilitato dalle novità normative. Vi ho detto a proposito del waste comunque che è andata decisamente bene, la richiesta dei servizi a valore aggiunto si è fatta più evoluta e direi anche il nostro approccio ad ampliare la presenza nel Global Waste Management certamente ci dovrebbe facilitare a mantenere non solo risultati come quelli di quest'anno estremamente positivi, ma anche a sostenere quell'ampliamento del nostro portafoglio clienti che riteniamo possa essere portato avanti con un aumento che prevediamo nella capacità del 30%, quindi per circa 2 milioni di tonnellate annue in più rispetto a quelle con cui siamo usciti dal piano precedente. Gli investimenti, i nuovi impianti avranno anche la possibilità di vedere vicino a loro delle ottimizzazioni nella gestione, stiamo lavorando anche sul patrimonio preesistente e in questo senso segnalo per esempio che abbiamo in corso un progetto sul numero di ore di attività di tutti i nostri waste to energy che essendo numerosi, solo mettendo a posto un po' di cose, di meccanismi di funzionamento, di attenzioni, ci dovrebbero consentire di stabilire un nuovo limite che è quello delle 8.000 ore di attività, che è il nostro riferimento per questa batteria di impianti che, lo ricordo, è più vicina alle 10 unità che alle 8. La parte rimanente, che dovrebbe essere quella di 1.400.000 di tonnellate all'anno, sarà ottenuta attraverso espansione con l'M&A che ho già citato e con l'ampliamento di alcune partnership anche a livello di player internazionali. Voglio infine citarvi pochissimi punti che riguardano il contenuto di innovazione che il programma del settore waste presenta. Dovremmo potenziare la produzione di PET rigenerato con impianti innovativi nel nord Italia e questo dovrebbe rappresentare un buon contributo perché siamo in questo senso un po' drogati e contenti di come sono andate le cose con la nostra partecipata Aliplast che è andata particolarmente bene nell'anno appena passato e quindi questo ci induce a immaginare che questa rigenerazione delle plastiche possa avere un futuro importante. È un mercato ad alto potenziale di sviluppo al quale abbiamo affiancato anche una piccola nicchia con un intervento di costruzione di un impianto piccolo a Imola che riguarda il trattamento di riconfigurazione, di ritrattamento della fibra di carbonio che è un segmento di mercato particolarmente ad alto valore aggiunto che dovrebbe farci aiutare ad affrontare le tematiche della domanda della Motor Valley, sempre che queste per altri motivi che non c'entrano con questa iniziativa riescano a prendere piede come tutti auspichiamo. E veniamo appunto al waste in termini numerici. L'EBITDA è previsto aumentare dai 292 dell'anno scorso ai 441 milioni, con una crescita quindi di 150 milioni nell'anno. Una crescita del 9% che è decisamente di tutto rispetto. Per quello che riguarda la crescita organica vale di 108 milioni, sempre fermi al waste, basata appunto sugli effetti degli interventi impiantistici che ho citato, l'efficientamento della gestione pure citato e soprattutto al trend positivo dei prezzi e della domanda che per la verità non ci ha dato preoccupazioni neanche negli ultimi 3 anni, che erano pure anni difficili, ma che invece hanno invece tenuto come progress. La crescita per vie esterne contribuirà alla crescita sempre del waste per 45 milioni. Le operazioni saranno concentrate su player attivi in filiere complementari e l'obiettivo è già in fase di realizzazione con un paio di acquisizioni che abbiamo già concretizzato appunto nel primo scorcio dell'anno. Per quello che riguarda le prospettive, non ha inciso qui il fattore complicante del caro energia e neanche direttamente quello dell'inflazione. Quindi è un settore in questo momento che vogliamo tenere governato e con tutte le nostre attenzioni perché sta effettivamente, ha raggiunto una capacità di produrre risultati importanti. Per quello che riguarda i CAPEX, a sostenere la crescita abbiamo varato un ingente piano di investimenti che è di 1 miliardo e 180 milioni solo per il waste di questa partita, da qui fino alla fine del periodo, comprensivo anche ovviamente dell'altra leva, quella dell'M&A, oltre che dello sviluppo impiantistico prima descritto. Io adesso lascerei la parola all'ingegnere Iacono, che siamo contentissimi di avere qui con noi, che adesso ci parlerà invece degli altri settori in cui è strutturata l'azienda. Prego.
Grazie Presidente, buonasera. A pagina 9 abbiamo, vedete, le reti, questa area è d'affari, è il cuore del nostro portafoglio, nostra cassaforte. Vi ricordo qui le tariffe sono protette dall'inflazione, adeguate periodicamente a quelli che sono i livelli dei tassi di interesse, tutto ciò conferisce sicuramente un profilo di rischio molto basso per i nostri investimenti che qui rappresenta il principale motore di sviluppo. Abbiamo due obiettivi fondamentali, il piano è focalizzato da un lato nella ottimizzazione dei ritorni a breve, massimizzando le premialità, garantendo il mantenimento di alti livelli di performance della qualità tecnica e contrattuale, dall'altro a sviluppare sia la resilienza sia il potenziamento delle nostre reti rispetto a quelli che sono i rischi, diciamo, più principali considerati globali che il mondo dovrà affrontare nel prossimo decennio, che è l'adattamento delle reti rispetto alla transizione energetica che è già in atto, che vedrete essere appunto anche visibile in arco piano sull'evoluzione della nostra clientela. È una storia che noi siamo sulla resilienza che parte da un po' di tempo a questa parte, quindi per ridurre quelle che sono le interruzioni di servizi per rottura e perdite di rete attraverso appunto l'affinamento degli algoritmi di manutenzione predittiva che sono da tempo in uso a supporto dell'asset management. I rischi climatici interessano tutta l'infrastruttura a rete, in particolare quelle idriche, quelle acquedottistiche, la messa in sicurezza della risorsa idrica a fronte del sempre più frequenti, ahimè, casi di siccità. Tutti gli investimenti riconosciuti dal sistema tariffario porteranno quindi a garantire sempre più una elevata performance anche a fronte di quelli che, sono gli eventi atmosferici estremi. La transizione energetica ha invece orientato la nostra attenzione su quelli che sono i gas rinnovabili, destinando quindi gli investimenti verso lo sviluppo delle nostre reti alla distribuzione di miscele con i green gas. Oggi col biometano, domani con l'idrogeno, anche il potenziamento della rete elettrica con l'aumento delle cabine risponde alla sempre più visibile elettrificazione dei consumi, mentre il potenziamento della rete del teleriscaldamento contribuirà alla progressiva transizione verso delle forme più sostenibili di energia. Vi ricordo che la rete di distribuzione del gas rimarrà sempre, anche in prospettiva, una infrastruttura che è idonea al trasporto di un combustibile con sempre minor tenore di carbonio, necessaria per l'immagazzinamento di energia rinnovabile inutilizzata. Qui stiamo portando avanti progetti pilota che sono unici nel panorama nazionale, Power to Gas, ad esempio, è uno dei nostri principali progetti pilota innovativi in coerenza con il concetto di sector coupling, quindi un po' la simbiosi, un esempio di eccellenza attraverso la simbiosi di impianti e di business finalizzati a stoccare energia elettrica rinnovabile in eccesso in biometano tramite un passaggio dall'elettrone alla molecola. Qui viene valorizzata l'acqua depurata in uscita dai processi di depurazione e la CO2 estratta dai processi depurativi dei fanghi. Addirittura abbiamo poi l'ossigeno che viene recuperato con l'elettrolizzatore scindendo appunto le due molecole H2O che vengono poi introdotte nelle vasche di ossidazione. Quindi un esempio di perfetta decarbonizzazione ed economia circolare. Tutte queste sfide saranno sostenute da una forte innovazione, su questo l'azienda sta spingendo sull'acceleratore attraverso nuove tecnologie, quindi continuando una forte spinta sulla digitalizzazione e valorizzazione delle informazioni disponibili. Le informazioni rappresentano un patrimonio intangibile per raggiungere obiettivi di efficienza e di efficacia. È incredibile quello che si può fare con la digitalizzazione e quindi anche un po' la mia esperienza che mi porto dietro, qui vi do qualche numero. Abbiamo, con quello che abbiamo già oggi in azienda, abbiamo ad esempio 30.000 segnali al secondo per i contatori o 20.000 segnali al minuto per quanto riguarda le reti e gli impianti. E questo sicuramente è un dato per rendere significativi i due cluster di asset e le comunicazioni appunto relative. Poi passerei alla pagina successiva, quindi vediamo come questa strategia si è tradotta in numeri, quindi pagina 10, per lo sviluppo delle reti. Il piano degli investimenti è stato elevato a 2,2 miliardi in crescita di quasi il 3% rispetto al vecchio piano, di quasi il 40% rispetto alla media degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni. Vedete come la RAB aumenta fino a 4,2 miliardi di euro, con una crescita media annua di 5,4%, questo aumento di un miliardo sostiene direi quasi tutta la crescita dell'EBITDA delle reti nell'arco di piano, pari a quasi 100 milioni. In particolare vedete che abbiamo la parte degli investimenti allocati per lo sviluppo, appunto pari a circa un miliardo, sono 924 milioni per lo sviluppo organico delle reti e poco più di 100 milioni sempre per lo sviluppo delle reti ottenuti con i fondi acquisiti dal PNRR a cui faceva riferimento il Presidente poc'anzi. Come vedete c'è uno sforzo importante di sviluppo sulle reti, sia quelle idriche, sia quelle elettriche, sia quelle del teleriscaldamento, mentre la rete di distribuzione del gas evolverà, come dicevo prima, per essere pronta ad accogliere in misura sempre maggiore i gas verdi. I fondi del PNRR sono stati ottenuti per l'espansione sia delle reti di teleriscaldamento, sia per la resilienza della rete elettrica, sia per l'efficienza delle reti idriche e poi appunto anche per lo sviluppo del progetto di cui siamo fieri, quindi quello innovativo a cui facevo riferimento prima, il Power to Gas a Bologna. E questi del PNRR ovviamente non sono stati inclusi nella RAB, essendo tutti i fondi gratuitamente devoluti. L'incremento dell'EBITDA supera, ci teniamo un po' a evidenziarlo, ampiamente quella che è la revisione del WACC regolato lo scorso anno, che vedete indicata appunto nel grafico in alto a sinistra. Vi evidenzio che questo piano non ha incluso il beneficio derivante dall'attivazione dell'ormai certo trigger per l'aggiornamento del WACC sulle reti di energia e anche idrico è stato proiettato praticamente in costanza di condizioni attuali. Quindi vi ricordo che il nuovo periodo regolatorio inizierà appunto all'inizio del prossimo anno. Quindi proprio per le assunzioni conservative, cioè abbiamo fatto delle assunzioni conservative proprio per un po' che sono un po' la base un po' della cultura della nostra azienda. Noi sicuramente siamo impegnati a fare più di quello che vi diciamo, però sicuramente abbiamo un'assunzione conservativa che quindi qui volevamo appunto evidenziare proprio in questo passaggio. I risultati saranno ottenuti e saranno sostenuti dalla continua ricerca di efficienza che fanno sempre parte della ricetta di casa attraverso quello che dicevo prima, anche attraverso la manutenzione predittiva. Avevamo inoltre anche, come detto prima, già nel breve le premialità, avremo sicuramente, che sono state proiettate con una media di 8 milioni l'anno grazie a una leadership tecnica, in particolare degli asset idrici, che già proprio durante le trimestrali del 22 ci riportavano appunto i premi relativi agli anni 2018 e 2019. Passerei a questo punto alla pagina successiva, quindi quella della vendita di energia, e qui ci teniamo a sottolineare che nonostante sia stato un anno davvero in cui è successo di tutto, abbiamo saputo reagire, abbiamo saputo tenere molto bene, abbiamo rimesso la macchina praticamente in pista correttamente con delle soluzioni totalmente innovative, superando quelle standard, con un grande lavoro di squadra da parte di tutta la squadra, tutti i colleghi, e quindi possiamo dire con orgoglio che abbiamo chiuso il primo anno di piano, che è l'anno 22, con un EBITDA in crescita, superando, direi, oserei dire, le aspettative di tutti. Questo ci tenevo a evidenziarlo perché è stato davvero un grande, grande lavoro che ci ha impegnato tutti quanti, soprattutto appunto nel secondo semestre del 2022. Inoltre, nell'arco di piano, qui gli effetti finanziari indiretti dell'attuale scenario energetico, anche sulla base di quello che stiamo registrando in quest'ultimo periodo, potranno progressivamente normalizzarsi con la riduzione del working capital, quindi con la riduzione della svalutazione dei crediti e anche, lasciatemi dire, con una possibile riduzione anche degli impegni sul versante dello stoccaggio del gas. E quindi, visto questo positivo trend osservato a partire dal mese di dicembre sui prezzi del gas, la normalizzazione potrebbe anche essere un po' più vicina, anche grazie a questa situazione appunto che stiamo, questi nuovo scenario che stiamo osservando nell'ultimo mese e mezzo. Questa crisi che ancora è in atto ha infatti stimolato i clienti e le imprese ad adottare comportamenti a favore del risparmio energetico. Questa maggiore attenzione da parte dei clienti ci consente di renderli maggiormente consapevoli del ruolo che hanno in ERA, di valorizzare quella ampia gamma di offerte già prontate che possono essere customizzate per ciascuno di loro. Tecnologia, come dicevo prima, è un abilitatore importante e quindi potendo analizzare tutti i dati e le informazioni dei clienti in tempo reale attraverso i contatori elettronici del gas, attraverso i contatori elettrici 2G, quindi possiamo anche coordinare e attivare anche una gestione del marketing sui diversi canali per massimizzare l'esperienza del cliente, quindi aumentando così il valore del nostro maggiore intangibile asset. Questa strategia di valorizzazione dei clienti risulta cruciale per aumentare non solo l'efficacia dell'azione commerciale normale, ma anche per saper cogliere meglio nel 2024 quelle che saranno le opportunità che si presenteranno nel momento in cui ci sarà la liberalizzazione dei clienti retail a maggior tutela. Abbiamo infatti effettuato una proiezione, anche se prudente, al 2026, con l'attesa di conquistare 200.000 nuovi clienti con l'espansione commerciale organica e ulteriori 400.000 clienti con quella che dicevo prima essere la liberalizzazione del mercato cui facevo riferimento prima. Aggiungo anche che gli assi di sviluppo strategico della nostra crescita in questo settore includono una forte attenzione alla transizione energetica e quindi avendo già in casa nostra
fatto parecchie ottimizzazioni sulle emissioni dei nostri processi produttivi, oggi è sempre più focalizzata da parte nostra l'attenzione a supportare i clienti nella decarbonizzazione dei loro consumi sullo scope 3. Qui abbiamo ampliato gli orizzonti, quindi sviluppando, oltre alla vendita dei tradizionali sistemi di pannelli fotovoltaici, accumulatori, eccetera, eccetera, abbiamo anche pensato a nuovi modelli di generazione e distribuzione di energia elettrica proprio con delle nuove e agili, appunto, comunità energetiche, e queste CER saranno realizzate con impianti di piccola taglia, quindi aperte a una molteplicità di clienti. Questi modelli di autoconsumo e di comunità energetiche saranno differenziati per tipologia di clienti, quindi per clienti retail, piccole e medie imprese o anche per la pubblica amministrazione, sfruttando quello che è la forza di ERA, cioè il nostro storico e capillare presidio sul territorio di riferimento. Qui vi do un numero, tanto per dare un po' contezza di quello che stiamo parlando: abbiamo previsto di installare nell'arco di piano i primi 150 megawatt entro il 2026. Per chiudere su questo punto, sulla strategia, appunto, della vendita, l'espansione sarà perseguita anche attraverso le M&A, quindi che ci hanno sempre accompagnato, che tuttavia oggi risulta ancora più visibile a seguito delle difficoltà incontrate da parecchi operatori piccoli, medio piccoli, con questa, appunto, crisi che abbiamo attraversato e che è ancora in atto. Passerei alla pagina successiva, quindi con queste leve strategiche di crescita che abbiamo, appunto, illustrato. L'Energy imprimerà un incremento all'EBITDA per complessive 73 milioni di euro, un 3,2% medio annuo. Il 60% della crescita prevista sarà organica, un mix perfettamente in linea con quello di sempre. Questa crescita compensa due effetti che importanti, che vogliamo, appunto, che negativi. Il primo è sicuramente il ridimensionamento del risultato da MSD a seguito soprattutto dell'entrata in funzione del capacity market. Il secondo è connesso ai servizi per l'efficienza energetica, che è inclusa la domanda, appunto, derivante dai super eco bonus 110%, che hanno superato una somma, hanno fatto registrare una somma importante nei dati preconsuntivi, e prevediamo possa stabilmente contribuire a risultati grazie al continuo sostegno da parte delle politiche dell'Unione Europea, proiettandoli tuttavia in modo un po' più prudente rispetto a quella che è stata la forte crescita degli ultimi due anni. La crescita organica vale, appunto, più 42 milioni di euro ed è prevalentemente connessa alle attività di vendita, che vede un aumento della clientela con la conquista di circa 400.000 clienti elettrici, circa il 4% dei clienti che sono messi a gara con il processo di liberalizzazione, e poi ulteriori 200.000 clienti elettrici con l'espansione organica dei mercati. Vedete nel grafico come invece la clientela gas è prevista in leggero calo per effetto della nostra azione commerciale a sostegno della crescente domanda elettrica con la transizione energetica, portando così un travaso progressivo della clientela gas in quella elettrica. L'espansione dei servizi a valore aggiunto, quindi incentrati sulla transizione energetica, pompe di calore, fotovoltaico, solare, continua, quindi con un contributo importante a doppia cifra, ed la contribuzione dei nuovi impianti fotovoltaici che vi ho, appunto, rappresentato poc'anzi, si quantifica in un valore prossimo ai 90 megawatt per quanto riguarda quelli legati ai nostri siti, appunto, di proprietà del gruppo. L'M&A, come dicevo prima, quindi è una leva ben presente che non manca, appunto, nel mercato domestico, che è ancora estremamente, come dicevo prima, frammentato da diverse decine, anche oserei dire centinaia, di operatori di piccole e medie dimensioni che la crisi energetica
ha messo in grande difficoltà, mettendo in luce la fragilità del sistema di vendita appunto in Italia. Il gruppo ha continuamente quindi creato valore dalle operazioni di M&A quindi realizzate, e la congiuntura attuale certamente offre ampie opportunità per allargare la base clienti su cui puoi fare cross-selling di servizi a valore aggiunto, quasi sempre assenti appunto nelle offerte commerciali dei player minori, oltre ovviamente a quelle che sono le solite usuali sinergie da integrazione. Qui abbiamo previsto un contributo importante di oltre appunto 31 milioni di euro. Passiamo a pagina successiva, appunto per ritornare un po' alla visione d'insieme delle attività. Vedete come le attività regolate generano circa il 50% dell'EBITDA al 2026, hanno un maggior bilanciamento tra le aree d'affari. Le attività regolate, sia rete che quelle del waste treatment, hanno attirato la maggior parte delle risorse del CAPEX plan, circa l'80%. Questa allocazione di capitali evidenzia due aspetti positivi. La prima è che sia il West che le reti hanno un profilo di rischio basso. Il West treatment è infatti maggiormente protetto rispetto al passato grazie a una maggiore porzione di EBITDA regolata con l'inserimento di meccanismi simil RAB per la definizione dei margini dell'attività di trattamento dei rifiuti urbani dei territori di riferimento, anche per lo sharing di ricavi derivanti dal riciclo dei rifiuti, anche per l'espansione degli incentivi da biometano, su cui ovviamente ERA c'ha un track record importante sul trattamento dei rifiuti organici, anche grazie all'aumentata leadership, come diceva il Presidente poc'anzi, nel settore delle bonifiche, consolidando ancora di più la posizione nel mercato domestico attraverso l'acquisizione di ACR Reggiani, e il consolidato successo del cambiamento strategico che ci ha visto appunto attuare un'integrazione tra le varie attività, entrando nella produzione e vendita di materie prime seconde derivate dai rifiuti, biometano, rigenerazione delle plastiche, e infine grazie a un consolidato trend che ormai dura da anni, al rialzo dei prezzi di trattamento che è sotteso dal persistente shortage impiantistico nazionale per garantire quella che è il pass-through praticamente dell'inflazione. Quindi, in sintesi, il profilo di rischio poi anche delle reti, che rimane molto basso in quanto protetto anche questo da inflazione e dalla volatilità della domanda dei clienti, che sono appunto protezioni più che mai di moda oggi visto il contesto. E poi la seconda è che sia le reti che il West Treatment hanno prospettive di rialzo dei ritorni. Le reti hanno una elevata visibilità con lunghi periodi regolatori e un sistema tariffario che prevede l'adeguamento dei ritorni a tassi di interesse che proseguono nel rialzo a seguito appunto delle politiche di tightening delle banche centrali, come abbiamo visto anche recentemente. Si prevede quindi che il trigger possa scattare già l'anno prossimo e quindi interessare anche le reti idriche. L'anno prossimo parte appunto il nuovo periodo regolatorio, mentre per quanto riguarda il West Treatment ha ritorni attesi al rialzo sulla scorta di quanto già osservato nell'evoluzione della domanda di clienti, sempre più qui accentrata su quelli che sono i cosiddetti servizi di advisory, piuttosto che esclusivamente sul capital intensive, quindi trattamento dei rifiuti, incrementando così quelli che sono i ritorni sul capitale investito. Passerei quindi, prima di passare oltre l'EBITDA, alla pagina successiva, dove vale pena ricordare come l'allocazione dei capitali nel piano degli investimenti sia significativamente allineato con i trend che dominano lo scenario macro. Vedete come un terzo dei capex, circa 1,3 miliardi, si è incentrato sull'innovazione per abilitare le infrastrutture, quindi avere una gestione più smart per raccogliere più informazioni, elaborarle per garantire efficienza, efficacia, sicurezza. La resilienza anche al climate change delle infrastrutture assorbirà circa 1,6 miliardi, quindi il 40% dei capes, che mostra un crescente impegno da parte nostra per la protezione delle infrastrutture, per i rischi a lungo termine, oltre all'attenzione appunto per sfruttare tutti gli spazi per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico. Per quanto riguarda la tassonomia europea, tutti o quasi tutti i capitali allocati nelle attività ammissibili, praticamente circa il 98% sono allineati ai criteri definiti dal regolamento europeo. Infine il 70%, ovvero 2,9 miliardi, sono i capitali investiti in progettualità che creano ricchezza a vantaggio di tutti gli stakeholders, direzionando quindi la propulsione di crescita nella direzione auspicata appunto dai goal dell'ONU per una maggior tutela ambientale, sociale. Questi sono impegni concretamente declinati nel piano 2026 con risultati crescenti in termini economici. Vedete come la porzione di EBITDA che apporta una creazione di valore a favore di tutti gli stakeholder arriva a costituire il 62% dei risultati prodotti dal gruppo. Faccio notare che questa proporzione sottende una crescita di 340 milioni circa, una misura che non solo copre tutta la crescita prevista nel quinquennio e trasforma anche attività già oggi esistenti. Quindi la pianificazione strategica, per chiudere su questa scheda, prevede un chiaro processo di valutazione e selezione degli investimenti per assicurare un sviluppo coerente con le strategie sulla sostenibilità che da sempre hanno mantenuto un approccio sostenibile. Vado alla pagina successiva, dove lascio a voi la lettura dei target sui principali KPI del 2030, qui sintetizzati, che sono di fatto confermativi rispetto agli impegni presi col piano precedente. Qui voglio sottolineare come prosegue la nostra attenzione a tutti i temi trattati anche nel lungo termine, dopo l'orizzonte temporale coperto esplicitamente dal piano industriale, quindi fino al 2030. In particolare in ambito decarbonizzazione, i target al 2026 sono nella traiettoria dei target al 2030 validati da SBTi. È peraltro utile sottolineare come il contesto di crisi energetica e di persistente incertezza geopolitica non abbiamo distolto la nostra attenzione dai trend macro di sostenibilità, anzi il nostro impegno è focalizzato maggiormente a creare valore senza rinunciare alla sua condivisione con tutti gli stakeholders, quindi a creare valore economico per la società, ma nello stesso tempo a produrre impatto sull'ambiente e produrre un impatto positivo sull'ambiente e quindi anche sulle comunità locali. Grazie per l'attenzione, a questo punto lascio la parola al dottor Vai. Grazie.
Buongiorno a tutti anche da parte mia, vi guiderò su due brevi tavole che riepilogano un po' alcuni indicatori che siamo abituati a rappresentarvi. Parto dalla prima, pagina 16, a sinistra abbiamo l'andamento atteso del costo del debito, quindi di quello che è l'onere associato alle esigenze di funding del gruppo in arco piano. Come vedete, rispetto a quello che vi abbiamo rappresentato l'anno scorso, ma immagino che non sia per voi evento di sorpresa, abbiamo un andamento diverso, poiché l'evoluzione dei tassi di interesse degli ultimi sei mesi indicano dei livelli di riferimento completamente differenti da quelli che avevamo come riferimento 12 mesi fa. E quindi in coerenza con il progressivo andare a sostituirsi di una porzione del nostro debito a lungo termine, avremo una progressiva differenziazione delle nuove componenti di debito che avranno un onere associato lievemente crescente. E questo ci porta quindi a proiettare un andamento che dal 2,8% medio del 2021 indirizza un 3,5% in uscita di piano al 2026. Questo ovviamente in assenza di variazioni significative nella curva dei tassi da qui a quel momento. Vista la volatilità che stiamo ancora sperimentando in questi mesi, può essere che anche le cose si ridimensionino un pochino, però il trend che oggi vediamo è questo qui. La seconda tavola, il secondo grafico indica invece l'andamento del tax rate. Qui rimaniamo in un range tra il 27 e il 28%, ovviamente poi quando ragioniamo in ottica previsionale noi facciamo un ragionamento prendendo le percentuali teoriche, mentre quando poi andiamo a consuntivare tutte le ottimizzazioni e gli efficientamenti che riusciamo a portare li portiamo a casa, e questo ci ha consentito di avere anche degli ottimi risultati nel 2021 e stiamo cercando di fare lo stesso anche nell'anno 2022, finalizzando la chiusura dei numeri di bilancio. Per quanto riguarda l'earning per share, si conferma un andamento crescente con una crescita mediana del 3% per un valore di uscita pari a 25,6 euro cent per azione. Infine il ROE, il return on equity, si conferma in uscita di piano al di sopra del 10%, quindi in linea con quello che era il riferimento del 2021. Quindi sostanzialmente, come vedete, al di là della variazione del costo del denaro, che era ampiamente prevedibile, ma che incide in misura parziale rispetto a quello che è il nostro funding complessivo, gli altri elementi si rimangono in grande conferma rispetto a quello che vi abbiamo abituato a vedere già da un po' di tempo. Girando pagina andiamo alla seconda e ultima chart di mia competenza, che riguarda l'evoluzione del cash flow. Anche in questo caso l'andamento, le numeriche e i capitoli sono molto confermativi rispetto alla nostra coerenza strategica che da anni vi abbiamo rappresentato. L'elemento che mi permetto di sottolineare è che quest'anno abbiamo una maggiore incidenza delle capex di sviluppo, perché una parte importante dell'incremento degli impegni di investimento in arco piano verrà proprio destinato a stimolare e sostenere la crescita, in particolare in quei business come quelli regolati, dove l'elemento capex di sviluppo rappresenta uno degli elementi fondamentali della crescita anche economica. Questa, come dicevo prima l'amministratore delegato, in continuità delle remunerazioni attualmente previste dall'ARERA sul business regolato, cosa che probabilmente subirà una variazione in funzione del recepimento nei periodi di finestra di osservazione del maggior costo del denaro e dei maggiori riferimenti inflattivi. Quindi questa crescita, questo sviluppo del cash flow porta a una variazione del debito che comunque è coerente con l'andamento di crescita previsto a livello economico proietta un rapporto di PFN su EBITDA in uscita di piano a 2,8 per, quindi ampiamente al di sotto del riferimento 3 per, che è il nostro target di riferimento, che ci consente di avere sempre quella flessibilità che ci consente o di cogliere opportunità interessanti oppure, come è avvenuto negli ultimi mesi, anche di assorbire improvvisi picchi inattesi di volatilità finanziaria senza superare soglie pericolose e di rientrare molto rapidamente, come da impegni presi anche nei vostri confronti a valle della trimestrale di settembre, entro livelli molto più sicuri in brevissimo tempo. Quindi anche in questo caso un piano che affianca alla crescita economica una grande tenuta finanziaria e un'alimentazione costante e continua all'azienda per continuare a operare e a sviluppare il proprio business e a cogliere le opportunità che via via si presentano. Io vi ringrazio e torno la parola al Presidente Esecutivo per le considerazioni conclusive.
Sì, non aggiungerei altro, poco è rimasto, credo che però il quadro che abbiamo cercato di dipingere sia, ma anche ancora di un passaggio, quello della remunerazione degli azionisti. I dividendi sono stati confermati nelle previsioni di piano precedente e in linea con gli impegni che avevamo assunto, quindi non c'è stata variazione connessa neppure al momento critico di scenario. Nel 2026 abbiamo poi aggiunto un ulteriore aumento del dividend per share che abbiamo collocato a 15 centesimi di euro, quindi con un più 4,5 di media di crescita annua nell'arco del piano. Direi, se dovevo confermarvi una logica di continuità, però se mi permettete ho l'ambizione di dire una continuità non piatta, perché dentro c'è uno sforzo importante, c'è una credibilità anche maturata nel tempo e quindi certo si assomigliano, sì si assomigliano, sono parenti, però ci pare che vada evidenziato che la scommessa che ci prendiamo non è maturata in un momento di rilassata vacanza, veniamo da un momento di complessità particolare. Quindi qui dentro c'è la nostra credibilità nel non sparare numeri alla rampazzo, come si dice, e a continuare a pensare che anche nei vostri confronti noi rappresentiamo un punto di ancoraggio delle previsioni, siamo presuntuosi, lo diciamo, un punto di ancoraggio che però è dimostrato dal nostro track record di 20 anni, che non ha mai deluso nessuno. Quindi prima di valutare se è molto originale o poco originale, penso che si debba tutti avere piena contezza di questa scelta, che è una scelta fondante per il nostro gruppo. A voi le domande.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore e parlando lentamente in modo chiaro per consentire la traduzione. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Avevo 3 o 4 domande. La prima è sul waste business, che è il trigger della crescita in queste business plan. Mi interessava sapere, in questa stima per il 2026 di un EBITDA nel waste business al di sopra di 440 milioni di euro, quanto viene del waste to energy activity, quindi della produzione dell'elettricità con rifiuti, e quanto il cambiamento della vostra stima di electricity prices con rispetto al piano precedente, quello del gennaio 2022, incide in l'incremento di questo EBITDA. Quello sarebbe molto interessante capire esattamente il contributo del waste to energy e quanto quello che è successo nello scenario dal gennaio 2022 verso febbraio 2023 ha cambiato la vostra stima della vita. Questa sarebbe la prima domanda. La seconda domanda è sulla network business. Diciamo, il commento è che la società assume un incremento con rispetto al piano precedente del financial expenses, ma mantiene fisso la return on RAP per il network. Quindi questo sembra obiettivamente molto conservativo. E la domanda per voi è, assumendo questa correlazione tra i tassi di interesse più alto e la low return on rate del network, sarebbe giusto dire che la crescita che vediamo all'EBITDA si dovrebbe traslare più o meno sul EPS? La terza domanda è con rispetto al supply business. Mi ha chiamato molto l'attenzione le statement che hanno fatto durante la presentazione, che i numeri del 2022 saranno al di sopra del 2000, diciamo del 2000, dell'anno precedente. Con tutto quello che è successo durante l'anno scorso mi sembra da sottolineare. Mi piacerebbe capire le dinamiche che avete visto nel 2022, perché il vostro performance è stato così positivo con rispetto a tanti altri operatori del mercato, e andando verso il 2026 dove vedete il bisogno di aggiustare, sia il caso la vostra politica commerciale. E l'ultimo punto è sul Valana, il cash flow statement, quando ho notato che il networking capital absorption con rispetto al piano precedente rimane stabile, con un'assorzione veramente piccola. Mi chiedevo qual è, se ci potete elaborare un po', perché non avete visto il bisogno di incrementare questa assorzione di capitale con rispetto collegata al networking capital, perché comunque lo scenario è sicuramente più difficoltoso di quello che si vedeva in gennaio del 2022. Grazie.
Buonasera a tutti, sono Jens Hansen, grazie per la domanda. Allora, rispondo alla prima, tra i driver della crescita è inclusa anche come tu giustamente hai intuito, quella derivante dai waste to energy nuovi. Diciamo che ci sono in arco piano anche il rinnovo di, e quindi con un leggero ripotenziamento della linea, della quarta linea del waste to energy di Padova, e questo ovviamente aiuta a sostenere la crescita. E poi c'è anche un differente scenario energetico rispetto al 2021 che certamente contribuisce. Diciamo che nel loro insieme questi due fattori principali del mondo waste to energy porta a un contributo ulteriore di circa 35-40 milioni. Questo è da associare poi anche al fatto che il mondo waste to energy avrà, come diceva prima il Presidente, questo piano di efficientamento delle maintenance, delle attività di maintenance, in modo da poter abbreviare il tempo di fermo di tutti gli impianti che ogni anno devono essere, o ciascuno di questi, manutenuto, e questo dovrebbe aiutare a sostenere la cifra che menzionavo prima.
Passo alla seconda domanda per quanto riguarda appunto le assunzioni conservative. Sì, il nostro piano riguardo al tema ai business regolati, noi abbiamo fatto un'assunzione conservativa. Siamo certi che ci sarà un adeguamento del WACC all'inizio del 2024, ma noi abbiamo ottenuto comunque il WACC come il passato. Quindi questo sicuramente sarà un valore che dovremmo andare a considerare appunto quindi nell'arco di piano, che sicuramente dobbiamo, è un trigger che noi non abbiamo inserito a piano, sia per quanto riguarda le reti, sia per quanto riguarda l'energia, sia per quanto riguarda l'idrico. Quindi abbiamo ipotizzato costante nell'arco piano i valori WACC attuali. Per quanto riguarda invece il tema energy, allora, noi siamo, dicevo prima, soddisfatti perché veramente sull'energy c'è stata, come dire, successo di tutto a seguito degli scenari energetici, e quindi quell'area di business ha saputo reagire prontamente attraverso appunto il cambio di soluzioni standard in soluzioni innovative. Però come sempre diciamo in ERA si seguono delle politiche di totale copertura. Questa politica appunto di copertura totale prevede che nessun contratto di vendita delle commodity ai clienti avvenga senza avere un contratto di fornitura di pari volumi e di pari importi. Quindi facendo così un perfetto hedging tra il contratto di procurement con il contratto di vendita. Quindi questa copertura e questo essere coperti, bilanciati in vendita e in acquisto, insomma, ha dato i suoi frutti. Quindi poi in alcuni momenti, tipo mese di ottobre, sicuramente abbiamo avuto minori margini che abbiamo per effetto dei minori consumi, per effetto della climaticità, per fare un esempio, ma la squadra ha saputo reagire compensando con attività commerciali e quindi con altre attività di vendita, quindi sviluppo commerciale, efficienza di energetiche e anche di trading. Quindi il combinato disposto di queste operazioni comunque ci ha portato a tenere e a avere anche un risultato positivo rispetto al 2021. Sulle capex delle reti, io non ho capito bene la domanda, quindi magari se... Ok, vai tu Massimo.
Sì, Javier, se capisco bene la domanda si riferiva alla sostanziale invarianza delle capex complessive nel settore delle reti rispetto a quello dell'anno scorso. Allora, in realtà
ragione. No, in realtà mi riferivo alla networking capital absorption, nel cash flow statement. Sto guardando nella presentazione le slide 17, questo 0,1% del networking capital absorption and provision che mostrate qua è sostanzialmente invariato con rispetto al piano precedente, no? La domanda per voi era, essendo diciamo lo scenario comunque più difficoltoso di quello che si aveva l'anno scorso, perché la società ha deciso di mantenere invariata questa gestione del networking capital?
Sì, noi prevediamo in questo momento un ritorno abbastanza rapido, speriamo anche più rapido di quello che prevediamo, ai riferimenti di working capital che vedevamo lo scorso anno, quindi di fatto una normalizzazione di quello che è stato l'assorbimento di cassa, che poi, come sai, si concentra e si genera e si riassorbe molto velocemente in funzione dell'evoluzione della contrazione del fatturato. Quindi noi in questo momento riteniamo che per l'evoluzione dei volumi che abbiamo, per le aspettative di crescita e per il ridimensionamento di quelli che sono i prezzi, sostanzialmente il livello di working capital sia stabile nel corso dell'arco piano, quindi in linea con quelle che erano le proiezioni che facevamo l'anno scorso. Già oggi abbiamo ridimensionato molto quello che è stato l'assorbimento che abbiamo visto nei mesi precedenti, in particolare in quelli estivi e in quelli del terzo quarter dello scorso anno.
Assolutamente, e se quella fotografia fosse un pochino meno allungata nel tempo, se vorreste parlare della situazione del working capital per la fine dell'anno 2023, ci sarebbe una figura, una foto diversa? Quindi quello che sto cercando da capire è se vedete questo negativo impatto del working capital ancora nel 2023. O se questa soluzione la vedete stabile durante tutto il business plan?
Bien, sono Iacono. Allora, tutto dipende ovviamente esclusivamente dal prezzo del gas, perché poi abbiamo anche constatato, e qui aggiungo una cosa che prima non abbiamo detto, che tutti i KPI della clientela, quindi l'unpaid ratio, sono rimasti costanti, addirittura sono stati in miglioramento rispetto al 2021, questo come dato 22, quindi sono addirittura migliorati anche nonostante questa congiuntura. Quindi il calo del prezzo della commodity da dicembre ad oggi, insomma, ci auguriamo possa continuare, perché ovviamente ha un diretto impatto sul CCN, quindi sulla svalutazione crediti conseguente, quindi e sugli oneri anche finanziari a conto economico, quindi come riflesso appunto della necessità di finanziare l'assorbimento di cassa del CCN. Spero che di aver risposto alla domanda.
Sì, assolutamente, grazie mille, interessante.
La prossima domanda è da parte di Emanuele Oggioni di Kepler Chevreux. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, grazie per la presentazione. Io ho alcune domande. Partirei dai risultati preliminari 2022. Vorrei capire come si concilia questo dato di EBITDA con quello che avete annunciato nei 9 mesi, dove avete distinto tra reported e adjusted, in cui c'era una differenza di circa 150 milioni di euro, se non ricordo male. Sicuramente in parte si è riassorbito grazie al calo dei prezzi del gas. Vorrei appunto capire come riconciliarlo con quei due valori dei 9 mesi. Questa è la prima domanda. Poi la seconda domanda è riferita ai risultati 2022, al debito. Rispetto alle mie stime o al consensus, il debito 2022 è un po' più alto. Immagino che quindi nel Q4 abbia giocato sicuramente a favore il calo dei prezzi delle commodity e ha quindi sgonfiato in parte il circolante rispetto ai 9 mesi appunto del 2022, in cui si è toccato il picco durante l'estate o appena dopo l'estate, ma dall'altro lato ha giocato a sfavore evidentemente il clima molto mite e le riduzioni dei consumi da parte dei clienti finali, sia per l'elettricità che per il gas, e quindi vorrei capire quanto ha impattato questo, ecco, uno in positivo e uno in negativo, e quanto potrebbe, diciamo, impattare nel 2023, non tanto per lo scenario prezzi commodity quanto per il calo di consumi. Cioè, in altre parole, questa è una ulteriore domanda, qual è il vostro scenario sul 2023 in termini di consumi? Cioè, non avete dato una guidance di EBITDA per il 2023, ma diciamo, nel vostro budget, che tipo di calo dei consumi vi aspettate, visto che, diciamo, negli ultimi mesi, in base ai dati ufficiali, a livello di sistema, soprattutto nell'H2 2022, abbiamo assistito a una serie di risparmi più o meno forzati o legati anche alla affordability delle bollette elettriche e di gas, e quindi un forte calo dei consumi sia dell'industria, sia da parte dell'industria, sia da parte dei clienti retail. E poi, se posso, un paio di altre due domande. Una è sulle gas tenders. Nel piano precedente era incluso un qualche centinaio di milioni di euro di capex, ora non le vedo più citate, quindi immagino che in questo piano gas tenders non siano incluse, o se ci sono, dove possiamo trovarle. E basta, vi ringrazio.
Allora, iniziamo con la prima domanda. Quindi alla fine dell'anno, essendo il gas stoccato, vado un po' una previsione, diciamo, al 60% di quanto immesso all'inizio della stagione termica. Anche la differenza, appunto, contabile si ridurrà proporzionalmente rispetto al dato che avevamo dato a 30 settembre, quindi, diciamo, siamo nell'intorno dei 80-90 milioni di euro. Seconda domanda sul debito. È come è stato detto, ma qual è il motivo? Il motivo è che noi siamo diventati un operatore di sistema, quindi abbiamo i mercati ultima istanza, quindi i cui volumi sono aumentati in maniera considerevole, però se vengono gestiti bene, e devo dire, su questo ERA c'ha un track record importante che ormai dura da anni, ci possono dare anche delle soddisfazioni economiche. Quindi per questo, per il default, per il FUI, quindi per il mercato ultima istanza, il valore, appunto, che del debito, e quindi noi l'abbiamo previsto in leggero aumento, e quindi non potevamo fare altrimenti. Però, ripeto, se vengono ben gestiti e con degli scenari di prezzi che stiamo registrando in questo momento, beh, direi che questo ci porterà delle buone e quindi delle soddisfazioni economiche. Sul calo dei consumi, allora, vi do qualche dato anche rispetto però a quello che è il mese di dicembre. Cioè, il mese di dicembre noi abbiamo assistito ad un calo sicuramente nel Q4 abbiamo assistito un lieve calo di consumi, una parte legata alla climaticità, un'altra parte, direi la metà, quindi legata ai comportamenti anche da parte delle persone, quindi dei clienti. Quindi è più facile, quindi, abbassare il riscaldamento, proprio perché, insomma, nel mood generale, insomma, c'è questa interesse, insomma, anche di attenzione a ridurre consumi. Ma questo quindi ci sta, e quindi ci sono di conseguenza anche dei minori margini, che però abbiamo compensato con attività commerciali e con altre attività di vendita, appunto, quindi sviluppo commerciale ed efficienza energetica, e anche con attività di trading. Quindi è questo un po' quello che noi faremo in caso in cui ci fossero delle situazioni tipo quelle che abbiamo vissuto, per esempio, nel mese di ottobre, quando la climaticità ovviamente è stata tale per cui i consumi erano maggiori rispetto alle previsioni. Dopodiché, comunque, questa esperienza insomma, noi l'abbiamo fatta tesoro, quindi ci è servita anche per poter gestire meglio quelle che sono appunto casi che potrebbero ripetersi anche nell'anno 2023, quindi proprio per cercare di ottimizzare al massimo i costi di sbilancio, i costi di modulazione. Questo sicuramente è un'attività che pian pianino, insomma, stiamo affinando. Ovviamente quello che succederà nei prossimi mesi, insomma, dipende appunto dalla climaticità, un po' difficile appunto prevederlo, e quindi direi che, insomma, a questa domanda faccio fatica a dare una risposta puntuale. Sicuramente il nostro comportamento si sta affinando con delle soluzioni innovative che superano quelle standard che andavano bene in scenari energetici normali. Okay? Poi sul gas tender direi che noi non è che usciamo da quest'area, assolutamente, ci siamo, ci rimaniamo, vogliamo sicuramente dire e fare la nostra parte, confermarlo, però non l'immaginiamo nel presente, appunto, nell'arco di piano. Ecco, questa e quindi ci sarà sicuramente un ritardo in tutto quello che è l'iter di preparazione delle gare, e quindi che va sicuramente oltre l'anno 26. Questa è la previsione che abbiamo fatto. Grazie.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Davide Candela di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, buonasera anche da parte mia, grazie della presentazione e scusate la voce. Avrei qualche domanda, scusate se torno su questo punto, ma sempre un chiarimento sul debito e sul tema working capital. Guardando un po' l'andamento perlomeno dello scenario gas che avete previsto a TTF, quindi dei prezzi intorno da 121 che scendono gradualmente, bene o male, nei prossimi anni, mi attenderei anche un recupero graduale del networking capital stesso. Ecco che poi, venendo alla domanda sulla leva, mi chiedo se dai 3.3 che abbiamo al 2022, se l'assorbimento e poi quindi verso livelli da 2.8 al 2026 sia graduale o sia un pochino più repentino sul 23 già, e quindi potremmo notarlo. Questo, diciamo, legato alle vostre assunzioni, poi chiaramente ci sono dei temi sia sui consumi che su quello che sarà lo scenario che non sono noti chiaramente a tutti, sono solo stime. Una seconda domanda invece per quanto concerne l'M&A. Non so se sia corretto, facendo due conti e guardando, più o meno sono giunto, considerando l'apporto di EBITDA e quello che prevedete di consolidare a livello di debito tra CAPEX e PFN, dei multipli di circa EBITDA di circa 6 volte. Mi chiedevo se, essendo che il waste principalmente l'area dove attrarrà più M&A, se questa riduzione un po' di multipli rispetto agli anni precedenti sia dovuta a quello che menzionava il Presidente all'inizio della call, ossia la difficoltà a trovare operatori particolarmente efficienti e quindi di conseguenza a spendere multipli un pochino più bassi di quello che abbiamo visto in passato, o se in generale il settore sta subendo un assorbimento di questi multipli stessi. Un'ultima domanda poi per quanto concerne i fondi al PNRR. Ho visto che sono stati inclusi all'interno del CAPEX plan, mi chiedevo se questi poi di conseguenza li rivedremo sul debito e quindi poi come sarà il trattamento anche a livello di contributo all'EBITDA. Da quello che sapevo, quello che per o male sono girate di informazioni, questi fondi pubblici, che siano fondo perduto o meno, dovevano essere trattati separatamente, quindi mi chiedevo cosa state prevedendo voi ed eventualmente quindi quanto è il contributo da questi investimenti all'EBITDA, se presente. Grazie.
Sì, buongiorno, sono
sono Massimo Vai, rispondo alla prima domanda per quanto riguarda il working capital, in particolare una sorta di riferimento a quello che è l'andamento che previamo anche come impatto sul rapporto debt su EBITDA del 2023. Noi come sapete abbiamo dato un'indicazione di progressiva riduzione del valore che avevamo raggiunto alla trimestrale di settembre e già nelle proiezioni che vi abbiamo comunicato oggi vedete che siamo riscesi a un valore pari a 3,3 volte l'EBITDA in chiusura del 2022. Per quanto riguarda il 2023 siamo ancora in una fase di scenari di prezzi molto volatile perché già rispetto all'inizio di gennaio i prezzi che vediamo oggi sono abbastanza più bassi, quindi questo se si protrae in modo prolungato nel tempo sicuramente potrà portare un beneficio in termini di rilascio di working capital rispetto a quello che è stato l'assorbimento del 2022. C'è da dire però che in contropartita abbiamo anche la gestione appunto dei maggiori volumi dei mercati di ultima istanza, in particolare il fuel default gas, che da ottobre dello scorso anno rispetto a quello che era il riferimento della gara a cui abbiamo partecipato stanno girando a volumi molto più elevati e quindi generano anche un assorbimento di circolante importante perché come sapete in questi mercati i livelli di pagamento non sono performanti come quelli del mass market o perlomeno del nostro mass market e quindi questo genera un investimento di circolante che poi viene risolto nella misura in cui la cassa conguaglio ce li riconosce al termine del periodo, quindi questo rimane un effetto che per tutto il 2023 ci teniamo e in cambio di questo ovviamente c'è una marginalità significativamente più elevata di quella che avevamo previsto in sede di gara per effetto prevalentemente di volumi. Quindi sostanzialmente a dire che noi prevediamo di avere un progressivo ulteriore ridimensionamento del rapporto PFN su EBITDA tanto più rapido quanto più lo scenario di prezzi si manterrà ai livelli che stiamo sperimentando in questi giorni e non subirà picchi ulteriori soprattutto nella fase finale dell'anno quando ci sarà la nuova stagione termica che dovrebbe essere l'ultima potenzialmente soggetta a volatilità in attesa che anche i due rigasificatori e le altre azioni di indipendenza dalla Russia vengano portate effettivamente a compimento.
Ciao Davide, sono Jens. No, volevo cogliere l'occasione per risponderti a quella domanda relativamente al dei multipli EV e EBITDA sulle opportunità di M&A nel waste. Noi abbiamo sempre cercato di comportarci in modo tale da non diluire upfront con gli investitori con multipli dilutivi rispetto alla valutazione implicita che fa il mercato della nostra azienda. Poi noi siamo anche consapevoli però del fatto che nell'arco di 4-5 anni solitamente dietro queste M&A, proprio perché accompagnate da una piena integrazione con le altre attività industriali, perché sono operazioni di carattere industriale che servono per potenziare l'assetto impiantistico in determinate aree geografiche del paese e particolarmente strategiche, e quindi sono fatte proprio per sviluppare una capacità sinergica con gli altri impianti della nostra piattaforma, pensiamo di poter, come abbiamo sempre fatto storicamente, un buon numero di sinergie. Noi le abbiamo calcolate, le abbiamo stimate così come media su un numero anche abbastanza ampio di operazioni, circa una quarantina, una cinquantina di operazioni in questi 20 anni, abbiamo visto che è possibile aumentare l'EBITDA nell'ordine di circa il 25% senza che questo sia necessariamente accompagnato da development capex, quindi sono proprio sinergie da integrazione e poi la maggior parte di queste sono anche legate alla capacità di creare sinergie a livello di ricavo, non solo a livello di costo. Faccio per esempio l'esempio di alcuni operatori di nicchia che vengono inglobati sulla nostra piattaforma che in realtà è capace di trattare waste a 360 gradi e questo ovviamente permette di fare cross-selling sulla quella clientela acquisita della società incorporata. Questi sono tuttavia sinergie, un valore di sinergie che noi non abbiamo incluso all'interno del nostro piano industriale perché dipendono un po' dal tempo che intercorre da quando la compriamo a quando finisce il piano. Siccome possiamo comprarle no, nel tempo, nel 23, 24, 25, è un po' difficile capire quant'è il tempo che abbiamo per poter capitalizzare questa nostra capacità integrale e fare in sinergie. Però ecco, in media il 25% dell'EBITDA viene aumentato proprio dal valore di queste sinergie in 5 anni. Allora questo forse va considerato nella valutazione della convenienza di tutte queste operazioni di M&A. Non so se ho risposto, perché non si sentiva bene, non so se ho risposto a tutta la domanda.
Sì, sì, grazie.
Ok, grazie.
Vado invece con sul tema del fondi PNRR, quindi sono contributi a fondo perduto che per quanto riguarda il settore del waste treatment praticamente sono ad esempio gli impianti di recupero fibra di carbonio a Imola, come diceva il Presidente, piuttosto che l'impianto di recupero plastiche rigide a Modena. Queste generano utili, noi sono impianti che avremmo fatto ma che ovviamente questo ci generano utili, vanno direttamente sull'ultima riga bottom line. Per quanto riguarda invece le reti, e quindi sulle reti, queste vanno in RAB e quindi, cioè non vanno in RAB, chiedo scusa, ma quindi non hanno praticamente impatti, ecco.
Grazie mille.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Emanuele Oggioni di Kepler Chevreux. Prego.
Buonasera, scusate, solo una domanda che mi ero perso prima per quanto riguarda il water business. La crescita dell'EBITDA da circa 260 milioni del 21 a 320 del 26. E volevo capire se ci date più granularità in questa crescita e in particolare, quindi le varie moving parts, in particolare che ipotesi avete incluso riguardo al recupero in tariffa dei costi energetici, che sappiamo essere in realtà forse ancora, non so se sono aggiornato alla perfezione, ma sono ancora in fase di definizione perlomeno sul 23 da parte dell'authority. Grazie.
Allora, Oggioni, per quanto riguarda la parte water, quindi allora lì abbiamo una componente di RAB che come vede dal grafico che praticamente vale 561, quindi in corrispondenza di quella quota di RAB c'è una quota anche di crescita, no? E che dell'EBITDA, quindi del MOL, che si associa anche ad una efficienza a cui poi si aggiunge anche una premialità cui noi abbiamo già avuto un'esperienza, un record importante negli ultimi anni. Quindi direi che questo è il combinato disposto di RAB, quindi investimenti e quindi efficienza e premialità che corrisponde alle performance sulla qualità tecnica e contrattuale appunto delle nostre reti. Per quanto riguarda invece il WACC, dicevo prima, noi abbiamo fatto delle assunzioni conservative e quindi, se ho capito bene la domanda, che cosa vi aspettate? Beh, noi nel dubbio abbiamo tenuto i valori quelli attuali, ma ci aspettiamo certamente un adeguamento, quindi in miglioramento già a partire dall'inizio del prossimo anno.
No, scusi, la mia domanda in realtà non era sull'allowed return, ma era sulla tariffa, perché ci si aspetta in questo business che nel 2023 o dal 2023 o dal 2024, insomma forse con ritardo, ci sia il recupero dei costi energetici in tariffa, considerando però che questi costi energetici sono esplosi nel 2022, questo significherebbe aumentare,
certo,
tantissimo,
okay,
le tariffe,
sì,
e
sì,
quindi…
Okay.
viene bloccato dal regolatore al momento?
No, allora, noi ci aspettiamo che, così come è già accaduto nel 21, ci sia un recupero totale così anche nell'anno 2022.
Grazie.
Dottor Tommasi Di Vignano, non ci sono altre domande prenotate.
Grazie, vi ringraziamo molto dell'attenzione e pensiamo che di incontrarci presto. Domani partiamo a presentare un po' di dati, seppur in maniera molto ridotta rispetto ai viaggi di qualche anno fa, ma abbiamo bisogno di rimetterci in moto. Grazie.